Siamo in diretta insieme a Riccardo Coluccini, un ospite abbastanza consueto all'interno di Bello come una prigione che brucia. Bentornato.
Ciao, grazie mille.
Senti, appunto, insieme a te vorremmo andare ad approfondire, visto anche due interessanti articoli a tua firma su IRPI Media, sulle evoluzioni del riconoscimento facciale in Italia, su come si sta nel silenzio, nella disattenzione più totale, normalizzando progressivamente questa pratica.
Sì, assolutamente. Negli ultimi articoli che citavi tu, la notizia principale è stata quella secondo cui il Ministero dell'Interno ha indetto un bando per acquistare ed utilizzare quindi il riconoscimento facciale sui migranti. L'obiettivo proprio del sistema era quello di essere utilizzato per monitorare le operazioni di sbarco. E come se questa notizia già non fosse in sé drammatica, in quanto sembra sottintendere che utilizzando il riconoscimento facciale si possa in qualche modo prevenire o comunque arginare il fenomeno della crisi migratoria, che sappiamo benissimo essere amplissimo e sicuramente non risolvibile con la sorveglianza, mostra anche da un certo punto di vista una sorta di approccio naif da parte delle forze dell'ordine, perché se con quel sistema loro cercano di beccare gli scafisti, in realtà da quanto è stato riportato dai giornalisti negli ultimi anni, gli scafisti non sono più nemmeno a bordo delle imbarcazioni, per cui non ha proprio senso concettualmente utilizzare questo tipo di strumento. Ma ad aggravare la situazione c'è appunto, come dicevi tu, un silenzio generale intorno a questo sistema. Per capire perché c'è questo silenzio dobbiamo ritornare indietro alla genesi stessa di questo sistema di riconoscimento immagini. Il SARI, che è questo sistema automatico di riconoscimento immagini, è stato acquistato nel 2017. Ha sostanzialmente due componenti: una è per fare una sorta di ricerca dei volti una volta che vengono compiuti dei crimini, quindi c'è un reato, ci sono delle riprese dalle videocamere di sorveglianza, c'è un volto, si fa un confronto con il database delle fotografie, delle foto segnaletiche che sono state scattate di chi ha commesso reati in passato e si vede se c'è una corrispondenza delle identità. Questo sistema nel 2018 ha ricevuto l'approvamento da parte del garante. Il garante ha detto ok, sostanzialmente è quello che facevate prima. Prima facevate una ricerca manuale dei volti, ora la fate in maniera automatica con un sistema di riconoscimento facciale. La seconda componente del sistema invece è un sistema che vuole fare riconoscimento facciale in tempo reale. Questo che vuol dire che piazzando una videocamera per strada, chiunque passi venga ripreso da quella videocamera, è come se subisse un controllo dei documenti in tempo reale, senza saperlo però. Quindi tu passi lì sotto, il tuo volto viene ripreso, viene confrontato con un database e si vede se c'è un check, se corrisponde il tuo volto a un nome, se riesce a identificarti. Questo sistema, il sistema di real time, che è quello oggetto del bando dell'inchiesta che è stata pubblicata su IRPI Media, ecco, questo sistema è da due anni sostanzialmente sotto istruttoria da parte del garante. Il garante ancora non ha emesso un provvedimento, ancora non ha preso una decisione. Quindi ci sono due anni di silenzio. E il silenzio è dovuto principalmente al Ministero dell'Interno, che non risponde al garante. Il garante privacy aveva chiesto dei dettagli sul sistema, voleva sapere se era stato prodotto un documento fondamentale per quanto riguarda appunto la valutazione dei rischi, che è un documento preventivo sulla valutazione di impatto per la protezione dei dati personali. Quindi sostanzialmente il Ministero avrebbe dovuto dire: questo è l'analisi dei rischi che vengono introdotti utilizzando un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale. Quel documento non è mai stato prodotto, quindi sono due anni che si attende che il Ministero dell'Interno risponda alle richieste del garante, quindi permetta al garante stesso di proseguire con il proprio processo di istruttoria aperta, quindi giungere ad un provvedimento in cui si dica sì, il sistema si può utilizzare, no, il sistema non si può utilizzare. E in questo caso il Ministero dell'Interno non solo non si è interessato a rispondere al garante, ma ha deciso quindi di indire un bando, fregarsene completamente e andare avanti per la propria strada, decidendo persino quindi di utilizzare il riconoscimento facciale sui migranti. E questo, diciamo, un po' il quadro della situazione italiana quando si tratta di introdurre tecnologie di sorveglianza.
Ecco, rispetto a questo aspetto di bacino di sperimentazione, se così possiamo definirlo, è abbastanza consuetudine non solo in Italia che determinate tecnologie o determinati strumenti giurisprudenziali, sanzionatori, via dicendo, vengano applicati in fase appunto sperimentale sulle fasce più vulnerabili, meno tutelate dalla popolazione. Quindi sostanzialmente si può osservare come sia stata eletta la popolazione migrante come bacino di sperimentazione e progressivamente di normalizzazione poi di questi sistemi.
Assolutamente, sì, questo era interessante vedere come già nel 2016 l'Unione Europea aveva cercato di introdurre l'utilizzo, l'impiego di riconoscimento facciale per gestire la crisi migratoria. Aveva fatto dei tentativi abbastanza timidi, visto che poi non era andato in porto nulla, ma dall'altra parte noi vediamo che l'Italia ha deciso di fare di testa propria e quindi scavalcare ogni tipo di concerto europeo e dire ok, noi vogliamo sperimentare, utilizzare questa tecnologia e cercare di testarla sui migranti. E questo, come ricordavi te, avviene sostanzialmente in tantissime altre occasioni. Ci sono, se pensiamo ad esempio anche all'introduzione di la scansione dell'iride o la raccolta dell'impronta, dell'impronta delle mani, per garantire una forma di identità e riconoscimento ai migranti, come tutte quelle persone che sono migranti e diventi sia persone che sono comunque costrette nei campi profughi o vengono comunque bloccate da parte dei confini europei. Questo tipo di tecnologia viene introdotta facilmente, come dici te, nella sorta di esperimenti in tempo reale, proprio su cave umane, purtroppo. E questa è una cosa sconcertante che venga fatta e finanziata persino dall'Unione Europea, perché infatti nel caso del riconoscimento facciale del Ministero dell'Interno ci sono anche dei fondi europei.
Sì, tra l'altro abbiamo più volte parlato anche dei programmi che attualmente a livello europeo, a livello comunitario, stanno venendo finanziati da diversi capitolati di investimento. Horizon 2020 forse è quello che citiamo più frequentemente, in cui si osserva come aziende del settore tecnologico lavorino a braccetto con agenzie repressive. A questo proposito, appunto, quali sono le aziende coinvolte in Italia nella implementazione di questo progetto?
Il progetto originario, che è stato acquistato quindi nel 2017, era venduto dall'azienda Passec 3.26, un'azienda italiana che ha sviluppato e è proprietaria di un algoritmo, l'algoritmo si chiama RECO, da cui è nata anche una costola di una sottoazienda della Passec, quindi c'è Passec e poi c'è l'azienda RECO 3.26. E questa azienda ha venduto inizialmente il software. Questo software di riconoscimento facciale, se si va a controllare sul canale YouTube dell'azienda stessa, si vede che è stato utilizzato anche, o perlomeno testato, all'interno di uno stadio in Regno Unito. Quindi vediamo che si sta già espandendo oltre l'Italia. E nel caso di quest'ultimo bando, questo bando è stato abbastanza singolare, nel senso che a giugno-maggio del 2020 il Ministero dell'Interno ha indetto un avviso esplorativo per capire se ci fossero altre aziende, oltre alla Passec 3.26, che fossero in grado di fornire questa tecnologia. Se non avessero trovato altre aziende, avrebbero proceduto con una gara senza previa pubblicazione del bando, ricorrendo alla Passec 3.26 stessa. Non è chiaro ora se effettivamente abbia partecipato al bando solo la stessa azienda, quindi per cui ci troviamo di fronte a una sorta di monopolio in Italia, per cui l'unica azienda che riesce a fornire un sistema di riconoscimento facciale, perlomeno al Ministero, è la Passec, oppure se ci sono altre aziende. Questo perché il Ministero dell'Interno non ha risposto alle domande che sono state inviate, quindi sostanzialmente non solo il Ministero dell'Interno non risponde alle richieste del garante, ma nemmeno quando ci sono delle prove sulla carta, e quindi appunto questo caso del bando, risponde alle richieste giornalistiche. Quindi sostanzialmente si stanno trincerando dietro un silenzio assoluto, e la stessa azienda non risponde alle informazioni.
Ecco, rispetto a queste evoluzioni, penso sia abbastanza significativo osservare come quanto sia il potere di fatto di plasmazione della realtà, della costruzione di questo ambiente sorvegliante che viene costruito appunto da aziende del settore e agenzie repressive, bypassando completamente qualunque riflessione politica e, tra l'altro, come ci raccontavi, con una sorta di sedimentazione giurisprudenziale, per cui c'è, quindi lo utilizzo senza alcun passaggio di valutazione di impatto e via dicendo.
Esatto, loro sostanzialmente sembrano adottare una sorta di strategia simile a quella della Silicon Valley, per dire, nel senso che move fast and break things, muoviti veloce, adotta l'introducile e poi se si spezza qualcosa nel mentre, vai, poi la risolviamo. Il problema è che quando di mezzo ci sono esseri umani, diritti, questo ragionamento non dovrebbe esistere, non dovrebbe proprio essere in piedi, senza considerare il fatto che questi sono comunque soldi pubblici che, qualora il sistema risultasse essere illegale, sarebbero stati letteralmente sprecati. Quindi sono molteplici riflessioni da fare su tutto quanto questo, e purtroppo però il ministro dell'interno si rifiuta di farle, si rifiuta di avere un dibattito pubblico, di coinvolgere la cittadinanza attivamente nel poter dire se è normale introdurre questo tipo di sorveglianza.
Sì, tra l'altro ricordiamo anche un altro precedente, quello dei malware di Stato, dei Trojan e via dicendo, che sono stati utilizzati ben prima della loro normazione in sede politica, in sede parlamentare.
Si procedeva con sentenze della Cassazione che legittimavano a posteriori l'introduzione di una tecnologia. Dicevano, sì, però in questo caso possiamo concepirla come una raccolta di una prova tipica, in quest'altro ok. E quindi, come dicevate, non c'era effettivamente un quadro generale in cui nemmeno si facessero riflessioni sul se siano necessari, perché questo tipo di riflessione è fondamentale, cioè è necessario effettivamente utilizzare un sistema di riconoscimento facciale per monitorare lo sbarco dei migranti, se poi effettivamente gli scafisti non sono nemmeno presenti, cosa stai monitorando? A cosa ti serve sapere l'identità di qualcuno in quella situazione?
Sì, lì probabilmente fa parte di quei meccanismi, di quelle tendenze al conferimento coatto di identità che attraversano non solo i confini della fortezza Europa, ma anche quelli esternalizzati in Sahel e in Africa, in Libia, come stiamo osservando. Ma rispetto a quanto dicevi in precedenza sull'utilizzo di risorse per alimentare questi programmi, a me spaventa forse molto di più il salto antropologico, le trasformazioni sui comportamenti, sulle condotte, sulla normalità che pezzi di popolazione progressivamente più estesi dovranno affrontare, nel senso che questa dilagante nel silenzio sorveglianza di massa, sommata poi al cosiddetto surplus comportamentale, quindi tutti i dati che vengono raccolti sulle persone progressivamente con l'incrocio di dati raccolti dalla sorveglianza privata insieme a dati raccolti dalla sorveglianza delle agenzie statali, si va a comporre un ambiente sorvegliante che in qualche modo diventa una tecnologia comportamentale che sta diventando il nuovo grande programma sociale per la gestione delle eccedenze umane e anche in generale per in qualche modo la costruzione di un nuovo individuo, di un nuovo soggetto cittadino immerso all'interno di questo ambiente sorvegliante. So che è una riflessione forse un po' estesa per richiederti così un commento al brucio, ma mi sembra che l'insieme delle tecnologie che si stanno progressivamente sovrapponendo alla quotidianità abbia anche quella profondità da analizzare.
Sono assolutamente d'accordo e mi fai riallacciare la campagna europea che sta portando avanti questo divieto di introduzione di tecnologie di sorveglianza biometrica. In questa campagna l'equazione è abbastanza diretta. Queste tecnologie modificano e plasmano lo spazio pubblico e quindi di conseguenza noi cittadini e cittadine che abitiamo in quello spazio pubblico, e come dicete questo ha un riflesso sul nostro comportamento. Se noi ripensiamo infatti anche a quello che dicevamo prima, per cui questa tecnologia viene sempre introdotta partendo dalle frange della popolazione più indifese o comunque quelle che persino non vorremmo avere nel nostro territorio, quindi dai migranti, persone senza tetto, tutte quelle persone che occupano lo spazio pubblico ma che per colpa di una dell'ideologia del decoro cara alle destre vorremmo nascondere, buttare via, calpestare, distruggere. Queste tecnologie, questa sorveglianza biometrica negli spazi pubblici fa sì che sostanzialmente alcune vengano nascoste, rimosse, alcune siano costrette a conformarsi, quindi effettivamente c'è un rischio per cui si stia stabilendo una sorta di comportamento ad hoc. E se tu per caso corri davanti a una banca, come dicevano, come era stato riportato nel caso di Torino stessa, quando è stato introdotto questo progetto Argo, si era determinato come il sistema potrebbe inviare un alert nel caso in cui qualcuno corresse davanti a una banca a destra e a sinistra. Ecco, qual è il limite della definizione di un comportamento socialmente accettabile? Cosa diventa pericoloso? Introducendo questo tipo di tecnologie di sorveglianza veniamo letteralmente considerati alla stregua di semplici dati. Se non siamo più un essere umano, veniamo disumanizzati, veniamo triturati e diventiamo solamente dei bit che sono facili da controllare con gli algoritmi, ma che poi hanno conseguenze umane, quindi sul nostro comportamento e sulla società intera.
Sì, a questo punto, anche per dare più rilievo alla campagna che hai citato, stiamo parlando di Reclaim Your Face, se puoi dirci appunto come vi state muovendo, e speriamo tra l'altro presto di poter ospitare una presentazione qui a Torino, visto che Torino è una delle città in cui sperimentalmente queste trasformazioni stanno prendendo più velocemente campo.
Sì, Torino tra l'altro è anche al centro di parte della campagna che viene coperta qui in Italia. Reclaim Your Face è questa campagna intereuropea. In questa fase stiamo raccogliendo prove, sia in Italia che in altri stati, per cercare di capire quali sono le evoluzioni, cosa sta accadendo, quindi ad esempio cosa sta accadendo a Torino, cosa viene installato, come dovrebbe funzionare il sistema, se si tratta effettivamente di riconoscimento facciale o se in sostanza è riconoscimento facciale ma gli è andato un altro nome, cosa che potrebbe accadere, perlomeno in altri stati sta già accadendo. E una delle novità più importanti della campagna recentemente è che è stata approvata da parte della Commissione Europea l'iniziativa di cittadini European Citizen Initiative. Sostanzialmente si tratta di una raccolta firme che ha l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme dentro un anno in tutta Europa per chiedere alla Commissione Europea di introdurre una proposta di legge per vietare la sorveglianza biometrica di massa in tutta Europa. Questa raccolta firme al momento ancora non è partita, abbiamo ricevuto solamente l'approvazione dalla Commissione, ma la raccolta firme sarà avviata da circa metà febbraio, e quindi in quel caso ci sposteremo sul livello superiore, diciamo più europeo, continuando comunque con le attività nazionali, e come dicevi prima sarebbe stupendo infatti riuscire a venire a Torino e presentare alcuni risultati di quello che stiamo facendo, quello che stiamo facendo proprio su Torino stesso.
Sì, sarebbe anche importante riuscire a uscire, ecco, dalla semplice dialettica istituzionale, come sta avvenendo in Francia un po' per la legge di sicurezza globale, coinvolgere il territorio nella percezione di queste trasformazioni e nel loro contrasto. Quindi speriamo che presto si possa riuscire ad agire in questo senso. Noi ti ringraziamo Riccardo, torneremo penso presto a sentirci anche per altri argomenti, sia che riguardano Torino, sia per esempio immagino sia anche tu interessato rispetto a quanto sta avvenendo in sede europea sulla censura dei contenuti terroristici all'interno appunto dei siti web, blog e via dicendo, che è davvero un altro capitolone, ma magari ne parleremo lunedì prossimo se sarai disponibile. Te lo anticipavo così. Grazie ancora per il tuo intervento, il tuo approfondimento sempre puntuale, e alla prossima.